Ciao amiche e ciao amici della lingua italiana. Come sapete, su questo canale vi aiuto a migliorare e a parlare in lingua italiana e a volte vi porto all'interno di conversazioni e interviste per poter migliorare il vostro ascolto. Oggi vediamo un'intervista con il professor Pievani, che è stato molto gentile a dedicare a me e a questo progetto il suo tempo. Il professor Pievani insegna filosofia della scienza ed è anche un grandissimo divulgatore scientifico. Infatti l'ho conosciuto a novembre a Padova durante una sua conferenza alla Settimana della Scienza e sono andato a chiedergli se avesse disponibilità, se potesse fare questa conversazione. Io sono molto contento perché mi ha detto sì e sono anche molto grato a voi perché grazie al vostro sostegno e supporto qui sul canale che riesco a intervistare queste persone e realizzare questo tipo di contenuto. Quindi se questo tipo di contenuti vi aiuta a migliorare in lingua italiana, vi ricordo di continuare a supportarmi iscrivendovi al canale oppure seguendomi sulla piattaforma podcast da cui mi ascoltate. Come sempre, vi ricordo che in descrizione trovate la trascrizione di tutta la conversazione completamente gratuita e la traduzione di alcune parole dall'italiano all'inglese. Buona visione!
Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Professor Pievani, grazie per aver accettato l'invito. Sono molto contento. Ci siamo conosciuti pochi giorni fa, anzi poche settimane fa, a Padova, a un convegno in cui lei ha parlato di scienza e ho pensato che fosse una buona idea invitarla sul canale. Mi farebbe piacere che lei si presentasse per chi non la conosce ancora.
Grazie a te, saluto tutti. Io sono Telmo Pievani, sono un evoluzionista, quindi studio i processi evolutivi di cambiamento a tutti i livelli, principalmente nell'evoluzione umana. Adesso sto per tornare a lavorare all'American Museum of Natural History di New York, dove mi sono formato. Lavoro al Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, dove spendo anche le mie competenze più teoriche e filosofiche, perché sono anche un filosofo della biologia. E quindi lì insegno anche bioetica, comunicazione della scienza, appunto, di cui forse discutiamo anche oggi, che sono un po' anche le mie attività, che si affiancano a quella di ricerca, insomma. Spendo tanto tempo in progetti di comunicazione della scienza.
È probabile che qualcuno degli studenti della lingua italiana che oggi è collegato a questa lezione riesca anche a venirla a trovare all'American Museum a New York. Lì
Benissimo, perfetto.
anche si occupa di divulgazione.
Allora, lì no, in realtà questa volta no, lì ho imparato però a farla, perché quando ci sono andato i primi anni, quando facevo il dottorato, ero lì per attività di ricerca, per il mio dottorato e il mio postdoc, poi, però sono stato immerso nello spirito, diciamo, della divulgazione anglosassone, quindi mi facevano fare seminari, mi hanno inculcato l'idea che in Italia a quel tempo ancora c'era poco. E tutto quello che io facevo su ai piani alti dei laboratori dovevo poi raccontarlo ai piani bassi, cioè dove c'erano le famiglie, il pubblico che viene a vedere le installazioni. Quindi tutto quello che facevamo dovevamo anche sapere che lo avremmo tradotto in una installazione per il museo, in un seminario per convincere gli sponsor a darci soldi, e quindi mi hanno allenato a fare questo e a farmi percepire la comunicazione della scienza come un dovere, non come un appendice del mio lavoro, ma come un dovere istituzionale, visto che i soldi me li davano appunto quelli a cui cercavo di comunicare. E quando sono tornato in Italia questa cultura c'era molto poco e quindi mi ci sono dedicato con passione.
Quindi oggi parliamo principalmente di divulgazione scientifica e delle parole che usiamo in lingua italiana per divulgare la scienza. Diciamo che questa forma mentis che lei ha avuto in America era un approccio, se vogliamo, di divulgazione real time, no? Istantaneo, dal momento in cui imparava o al momento in cui studiava qualcosa, conosceva qualcosa, al momento in cui divulgava quelle informazioni, mentre in altri contesti il momento della divulgazione, il momento della comunicazione della scienza è qualcosa che avviene magari anni dopo, o avviene in dei contesti specifici, non è qualcosa che riguarda la comunità scientifica in qualsiasi momento o comunque con una alta frequenza. Quando lei ha iniziato a divulgare, aveva più esperienza in America o più esperienza in Italia, o quali sono state le esperienze da una e dall'altra parte?
No, la mia esperienza iniziale è stata negli Stati Uniti, quindi in realtà prima sono andato là molto giovane, ero appena laureato, quindi non avevo fatto sostanzialmente nulla prima. Mi piaceva scrivere, mi piaceva comunque sempre mescolare, diciamo, gli aspetti di ricerca più tecnica con il racconto, con la narrazione. Quindi già, diciamo, una predisposizione c'era. Là però, appunto, come dire, mi hanno fatto percepire questa cosa che dici tu, cioè l'elemento istituzionale, che adesso finalmente, 25 anni dopo, per esempio, è arrivato anche in Italia, no? Adesso finalmente quella che si chiama terza missione è inclusa nei doveri dei ricercatori, finalmente ti valutano un pochino anche per quella, non soltanto per la ricerca, per la didattica, finalmente ci sono anche dei fondi dedicati a questi elementi di terza missione, quindi ci stiamo arrivando anche noi a questo. Là il contesto è molto diverso perché principalmente i finanziamenti erano privati, quindi c'era tutto un rapporto, diciamo, come dire, di comunicazione anche con gli sponsor, oltre che con il pubblico generale. Quindi là mi hanno insegnato a pensare che quello che stavo facendo nella ricerca doveva essere automaticamente, sempre, costantemente tradotto. E poi c'è anche un aspetto che per me è rilevante, come diceva sempre il mio maestro, che è stato Stephen Jay Gould, uno dei miei maestri. Lui diceva: se tu quando vai giù, diceva downstairs, quindi dove c'è il pubblico, riesci a spiegare quello che stai facendo qui in modo che lo capisca chiunque, e anche tua suocera, diceva lui, solo allora io sarò sicuro che l'hai capito anche tu. Cioè, il principio era che se tu riesci a raccontare, a spiegare in modo semplice e argomentativo quello che stai facendo, vuol dire che davvero anche tu lo hai capito bene. Se invece sei confuso, sei incerto, vuol dire che anche tu, nel merito come ricercatore, hai dei dubbi. E questo è un principio per me fondamentale, perché lì poi ti accorgi che riesci veramente a comunicare, per esempio, la biologia evoluzionistica solo quando davvero la conosci dal di dentro e con grande competenza. Quindi io resto dell'idea che alla fine la comunicazione della scienza più efficace sia avvenga da parte di chi la fa direttamente, la ricerca, e impara a comunicare. Dopodiché non escludo che possano esserci poi anche dei mediatori, cioè per esempio dei giornalisti bravissimi, che sono capaci invece di prendere il contenuto scientifico e di raccontarlo. Non credo ci siano più giornalisti scientifici capaci di essere generalisti, cioè di fare questa cosa per l'astrofisica e per la biologia evoluzionistica. Penso che i giornalisti, i comunicatori della scienza del futuro dovranno comunque essere più specializzati, quindi c'è chi ti sa raccontare bene la biologia e chi ti sa raccontare bene la fisica.
Diciamo quindi che questa preparazione alla divulgazione, o comunque questo processo di preparazione alla divulgazione, richiede pratica, ma richiede anche studio approfondito della propria materia. E diciamo che in teoria quello c'è quando si fa un dottorato, quando si fa un postdoc, ma richiede anche uno studio approfondito considerando una prospettiva di racconto a un pubblico più largo. Quindi bisogna sempre tenere a mente la terza missione chiamata in Italia, o comunque fa parte della terza missione, quindi la comunicazione di quell'argomento, ed è qualcosa che forse cambia il modo in cui studiamo le cose, perché ci fa prima vedere quello che studiamo sotto una lente tecnica e poi ci fa sforzare a cercare delle parole più semplici.
Esatto, sì. Ma guarda, questo è il punto fondamentale, se vuoi, perché l'errore che non bisogna mai fare è quello di pensare: io faccio il ricercatore, la ricercatrice, e pubblico i miei paper scientifici, ho una mia metodologia già ben codificata, e poi nel tempo libero, quando mi avanza un po' di tempo, faccio comunicazione della scienza, magari sui social, cosa che in questo momento secondo me è un po' problematica, perché veramente tutti si improvvisano dilettanti della comunicazione della scienza su YouTube, e spesso è un disastro, secondo me. Qual è Il punto è che fare comunicazione richiede un rigore e un metodo che non ha niente da invidiare al metodo scientifico. Questo a me l'hanno insegnato fin dal primo momento. Cioè, fare comunicazione della scienza bene significa acquisire una capacità che ha un suo elemento tecnico di rigore, non meno che lavorare in laboratorio, perché comunicare è un mestiere complesso. Per esempio, se tu quando comunichi un contenuto o comunque una ricerca interessante nel tuo campo e cominci ad avere il retropensiero nella tua mente di essere esaustivo, hai paura di come cosa penseranno i tuoi colleghi di quello che stai dicendo, no? Questo è un tipico errore. Ecco, già qui ti infili in una strada disastrosa, perché se cominci a pensare a quello che potrebbe pensare il tuo collega, vuol dire che hai già sbagliato l'obiettivo. Tu devi parlare in modo da farti capire da chi non sa nulla del tuo campo di ricerca. Quindi devi evitare le semplificazioni, ma devi trovare delle metafore, delle analogie, delle parole per essere preciso in quello che stai dicendo, però facendolo eliminando qualsiasi gergo tecnico e qualsiasi barriera che c'è tra te e l'interlocutore. Primo errore da evitare. Poi l'altro elemento di difficoltà, secondo me, della comunicazione della scienza, che spesso viene sottovalutato, non lo si dice mai, almeno per me invece è fondamentale. Quando comunichi un contenuto scientifico, quale che sia, in qualsiasi disciplina, non devi mai dimenticarti che devi comunicare il metodo che ti ha permesso di arrivare a quel risultato. Cioè, non puoi mai fare comunicazione della scienza limitandoti ai prodotti, ai contenuti. Abbiamo scoperto questo, abbiamo capito questo, l'ipotesi è questa, la scoperta, l'esperimento è questo. Perché se lo fai così viene una comunicazione molto piatta, tendenzialmente paternalistica, del tipo adesso io che so le cose te le spiego a te che non le sai. Già questo è un altro errore clamoroso, no? Nella comunicazione della scienza. Devi invece dire adesso vi sto raccontando una storia, un'esperienza bella, emozionante, interessante, venite insieme con me che facciamo insieme un percorso. Così riesci a spiegare due cose nello stesso tempo. I contenuti li spieghi comunque molto bene, ma spieghi anche il metodo scientifico. E qua viene il punto dolente, nel senso che nella formazione degli scienziati di oggi non ci sono corsi su com'è il metodo scientifico, no, e sulla metodologia scientifica. Questo è un po' il punto debole. L'abbiamo visto chiaramente durante la pandemia. Tante persone raccontavano il mestiere che stavano facendo, ma senza far capire quello che non sapevano, che cos'è un'ipotesi scientifica, cosa vuol dire nella scienza avere a che fare con l'incertezza, col fatto che non sai le cose, non le sai ancora, cosa vuol dire mettere dei risultati su un archivio quando ancora non c'è stata la peer review. Queste cose le devi spiegare, devi essere trasparente col pubblico. E invece arrivavano tutti e dicevano le cose senza spiegare il retroscena. Questo, per esempio, è un altro dei motivi per cui comunicare alla scienza è difficile, perché devi conoscere quella che noi chiamiamo l'epistemologia, cioè tutte quelle strategie che ti hanno permesso di conoscere, di arrivare a quel risultato. Quelli che lo fanno bene bene, se ci pensi, sono quelli che ti spiegano sempre il metodo. Quindi, anche se non te lo dicono, ovviamente, però ti fanno capire un risultato raccontandoti una storia, un esperimento, come si è arrivati a quel risultato, le implicazioni e così via. Quello è il segreto fondamentale, uno dei segreti fondamentali di comunicare la scienza oggi.
Diciamo che nel racconto del metodo ci può essere anche il racconto degli esperimenti precedenti, perché ovviamente
Degli
far capire un
errori, certo.
esatto, perché far capire un metodo può essere anche qualcosa di complicato a livello scientifico, nel senso che spiegare, mi viene in mente l'high throughput screening, ma possiamo parlare di tante tecniche che sono molto complicate sia da fare, ossia da eseguire, ma anche da analizzare. Quindi diventa complicato parlare di quella tecnica, però sono sicuro che allo stesso modo raccontare come si è arrivati a quella tecnologia, o raccontare qual è il principio alla base di quella tecnica e di quella metodologia, può aiutare, diciamo, la persona comune a capire quell'informazione, anche perché altrimenti diventa anche una comunicazione sterile, cioè se io non ti racconto come ci siamo arrivati, non ti racconto qual è il metodo, ti racconto soltanto il risultato, probabilmente con parole che non sei in grado di capire, se io dicessi un vaccino retrovirale o qualcosa del genere, è probabile che una persona comune non riesca a capire di cosa stiamo parlando. E quindi non solo la scelta delle parole che decidiamo di usare, ma anche quali parole usiamo e in quale ordine, quindi in quale ordine decidiamo di affrontare gli argomenti.
Assolutamente sì. Guarda, ti faccio due esempi pratici che possono interessare ai nostri colleghi che lavorano, italiani che lavorano all'estero. Uno, premio Nobel a Kathleen Caricco, RNA messaggero, tutti, ok, notizia del premio Nobel, tutti vanno a ricordare giustamente quante volte i suoi paper sono stati rifiutati, quante volte non gli hanno dato un grant, la fatica che ha fatto. Anche il suo essere donna, tutto giustissimo, però aggiungi anche il perché, cioè cerca di fare capire perché 20 anni fa un premio Nobel poteva intervenire sconsideratamente, ovviamente col senno di poi, dicendo in un convegno non riuscirete mai a fare dei farmaci o dei vaccini con l'RNA messaggero. Ovviamente predizione completamente sbagliata, ma perché la stava facendo? La stava facendo perché a quel tempo non c'erano le tecniche di stabilizzazione dell'RNA che ci sono adesso, non c'era il gene editing, non c'erano tutta una serie di scoperte fatte dopo. Allora, questo non è per giustificare quel premio Nobel del passato che ha detto una sciocchezza, ma per fare capire che 20 anni fa un premio Nobel non poteva nemmeno avere in mente, nemmeno immaginare quello che sarebbe stato scoperto 10 anni dopo. 10 anni dopo scoprono l'editing del DNA, riescono a capire delle applicazioni nuove, inedite, si apre un nuovo mondo e quello che prima era impossibile diventa possibile. Quindi, primo insegnamento, mai fare previsioni nella scienza. Però se lo racconti così, per esempio, adesso io l'ho detta così, ma dentro quello che ho detto c'è la serendipità, che è un concetto importantissimo nella scienza. C'è il fatto che spesso nella scienza scopri qualcosa che non stavi cercando, c'è l'elemento di incertezza nel metodo scientifico, c'è l'imprevedibilità del metodo. Cioè, capito, se la spieghi così, hai anche introdotto un elemento di filosofia della scienza, di epistemologia, che permette ai ricercatori, ma anche al pubblico, di capire come funziona la scienza. Questo è un esempio. Un altro molto bello che invito, potete guardarlo, è anche uscito un bellissimo qualche anno fa ormai, prima della pandemia. Un resoconto su Nature, un mio collega inglese, Gregory Reddick, molto bravo, che lavora a Leeds, ha fatto una ricerca di questo tipo, ha fatto una specie di esperimento didattico, che a me piace molto. Ha preso due classi di biologia molecolare, quindi tu devi spiegare, no, le basi della biologia molecolare a due classi diverse. A una ha fatto un insegnamento classico, e quindi, non so, per la genetica, le leggi di Mendel, la riscoperta delle leggi di Mendel, tutto il classico schema che noi facciamo oggi, dove si affastellano semplicemente delle idee e poi tutto è visto dal presente. Quindi è come se quello che sappiamo oggi fosse stato un lento accumulo di idee del passato. Poi all'altro gruppo invece ha sperimentato un metodo didattico alternativo. Gli ha raccontato come sarebbero potute andare le cose se avessero prevalso altri scienziati. Per esempio, ai primi del Novecento, uno scienziato aveva intuito l'idea della biologia dello sviluppo, per esempio. Aveva intuito che i geni, per esprimersi in un certo modo, hanno bisogno di marcatori, di modulatori, di essere regolati, e nessuno gli ha dato retta. Noi oggi sappiamo quanto è importante tutto questo. Allora, lui gli ha insegnato, guardate, vedete, nel passato c'è qualcuno che aveva intuito questo, però non era ancora il tempo. No, no, non c'erano ancora le basi per capire che era un'idea giusta, nessuno capiva che era un'idea compatibile con le leggi di Mendel, perché il mondo è sempre più complesso di quanto pensiamo. Insomma, insegnandogliela così, poi alla fine ha fatto un esperimento, ha fatto l'esame a tutte e due, il gruppo a cui aveva insegnato la storia così era molto più preparato, aveva capito molto meglio anche le leggi di Mendel, la genetica e la biologia molecolare. Morale della favola: se tu ai ragazzi gli insegni le idee non soltanto dalla fine, ma gliele spieghi nel processo che ha portato a quell'idea, alla fine anche l'idea ti rimane molto più impressa ed è molto più efficace anche la didattica. E secondo me questo vale anche per la comunicazione.
Diciamo che in questo processo, in questo susseguirsi di eventi, ci sono due cose chiare. La prima è che serve tempo, serve il tempo per raccontare una serie di eventi, o comunque serve il tempo per, anche per chi ascolta, per avere un contesto, per iniziare a costruire una cornice all'interno del quale inserire le informazioni. E il secondo concetto che secondo me è estremamente importante sia nella comunicazione della scienza, ma anche quando si ascolta qualcuno che fa comunicazione della scienza, è che deve essere chiaro che gli scienziati e noi come civiltà umana siamo abituati a convivere con l'ignoto, a convivere con l'errore. È che l'unico modo per migliorare o l'unico modo per fare una scoperta, il punto di partenza è che non sappiamo le cose. E il secondo punto di partenza, il più delle volte, è che dobbiamo fare una serie di errori per arrivare a scoprire qualcosa. Quindi questi due concetti, errore e non sapere, secondo me cozzano un po', in un momento come la pandemia che abbiamo nominato prima, dove le persone vogliono risposte, vogliono che nessuno sbagli, nessuno faccia errori, perché poi un errore può costare tante vite e il non sapere, ovviamente porta a risultati catastrofici. Quindi, vero che ci sono delle situazioni dove possiamo raccontare il fatto che non sappiamo, il fatto che stiamo sbagliando, ma ce ne sono altre in cui, diciamo, più estreme, diciamo, nello spettro della divulgazione scientifica, dove diventa più complicato comunicare quelle difficoltà, diventa più complicato comunicare quell'insita ignoranza dell'essere umano.
Sì, è così. Il tema dell'ignoranza è bellissimo, nella scienza puoi spiegare tutto il metodo scientifico sulla base dell'ignoto. Questo, quello che tu dici è un po', diciamo, un capitolo di un tema più generale che è la controintuitività nella scienza, no? E a questo, per esempio, è un altro punto che per chi comunica la scienza è importante. Quasi sempre quando tu comunichi la scienza, comunichi qualcosa di difficile, ma non difficile nel senso di contenuto, difficile perché ti chiede un impegno. Ti chiede di seguire un ragionamento, ti chiede di seguire un'argomentazione, appunto una storia, quindi faticoso. Non ti sto, se tu guardi le modalità di comunicazione della TV o del web, invece sono slogan, subito, diretti, non c'è bisogno di niente, non devi pensare, ti arriva subito, in 20 secondi. Nella scienza questo è molto difficile, no? Devi invece, c'è una parabola, c'è un ragionamento. Anche se è di 3 minuti in televisione, però è comunque, lo stai chiedendo comunque un impegno a qualcuno. Poi, molto spesso, non sempre, ma molto spesso, il contenuto stesso di una scoperta è scomodo, è spiacevole. Ti sta dicendo che non siamo al centro del mondo, ti sta dicendo che siamo vulnerabili. Nel caso della pandemia, ti fa scoprire che non sapevamo quasi niente della biodiversità virale del coronavirus in Cina, tanto per dirne una, e quindi che c'è ancora tanto da scoprire. Quindi, oppure col climate change ti sta dicendo la scienza che devi cambiare le tue abitudini, che devi mangiare diversamente, spostarti diversamente, viaggiare in modo diverso, consumare di meno. Tutti messaggi scomodi, spiacevoli. Quindi devi tenere presente questo, no? Quindi devi mettere in atto delle strategie non per diventare un imbonitore, altro errore secondo me che molti fanno, cioè mi adeguo alla facilità di comunicazione degli influencer, per dire. Per me questo è impossibile, cioè non puoi raccontare, condividere, che è il termine che a me piace di più, un contenuto scientifico tradendo nel modo in cui lo fai il metodo scientifico stesso, no? Quindi la logica dei like. Adesso io ti racconto una bella storia di scienza e poi mi raccomando, mettimi il like qua sotto, perché se facciamo migliaia di like. Cioè, per me questo è inconcepibile. Io ti devo raccontare le cose. Questo è un altro errore che purtroppo, su cui io sono molto critico. Cioè, sui social, soprattutto sul web, c'è un po' questa tendenza oggi, no? Io ti sto comunicando la scienza, ma sono io, tutto in prima persona. Cioè, è molto narcisistica, è molto personalistica come comunicazione. A me invece hanno insegnato che io, quando faccio comunicazione scienza, sono uno strumento, sono un veicolo, ma quello che conta è il contenuto di quello che ti sto raccontando, Non che sono io che mi metto i capelli strani o che faccio lo scemo o che mi metto dietro uno sfondo particolare, non è quello importante. L'importante è il contenuto scientifico che io devo comunicare e condividere. Poi sono io in questo momento, ma deve essere qualcun altro tra poco, no? Quindi questo è il punto, questo è un altro punto importante. Quindi è un po' complicato perché è controintuitiva, lo sai, non puoi adeguarti alle faciloneria che ci sono intorno. Allora la soluzione qual è? È come dici tu, richiede tempo, fatica, però alla fine se ci lavori tu puoi costruire delle narrazioni scientifiche molto affascinanti, perché non c'è da aggiungere niente, guarda, perché come diceva Primo Levi, Primo Levi, una delle ultime cose che ha scritto è stata bellissima, dice: gli scrittori del futuro racconteranno nei loro romanzi, nelle loro opere, quello che c'è scritto su Nature e Science. Lui dice: è impazzito? No, non è impazzito, aveva capito una cosa fondamentale, cioè che su Nature e Science, sulle riviste scientifiche, c'è dentro un repertorio di storie, di idee, di sconfitte, di umanità, di bellezza, di sofferenza, che saranno materia per la letteratura del futuro. Aveva
Saranno
perfettamente ragione.
sufficienti.
Aveva perfettamente ragione, se ci pensi. L'ha scritto 40 anni fa, ma aveva perfettamente ragione. E poi un'altra cosa che aggiungo, che per me è importantissima, sempre in questo passaggio stretto, è che è molto promettente nei prossimi anni, è il mescolamento dei linguaggi. Per me, io adesso sto lavorando principalmente su progetti di comunicazione di questo tipo, cioè provare a raccontare un contenuto che può essere il DNA, può essere la biodiversità, l'evoluzione umana, le migrazioni umane antiche, un po' i temi miei, mescolando linguaggi diversi, quindi mescolando la mia narrazione con la musica, con il teatro, con la comicità. Cioè con altri linguaggi, ovviamente più emozionali, più, come dire, coinvolgenti, perché l'abbiamo visto ormai tante volte, se io un messaggio scientifico lo do col mio speech, poi lo senti in un brano musicale, lo vedi magari in un visual molto bello, artistico, coinvolgente, quindi hai l'aspetto visuale, l'aspetto musicale, l'aspetto della narrazione, alla fine esci che non te lo dimentichi più, cioè che ti è veramente rimasto in testa. Certo, non sei mai esaustivo, quindi non è che hai spiegato veramente tutto, però per me è importante che uno esca da un progetto di questo tipo, da un evento di questo tipo, con qualche domanda in più, no? Sorpreso, ecco, importante è sorprendere il proprio pubblico, non raccontargli quello che si aspetta. Questo è un po' il futuro della
Allora,
comunicazione.
tornando indietro, prima per quanto riguarda Primo Levi, c'è un libro molto bello che io non conoscevo fino a un anno fa, che si chiama Tutti i racconti. E lui in questi sono dei racconti super brevi, però lo
Sì.
consiglio agli studenti della lingua italiana perché ce ne sono alcuni che sono estremamente attuali, e simili anche. Sembrano quasi predire l'arrivo di ChatGPT, l'arrivo di
Sì.
una macchina che scrive i testi al posto tuo, quindi
Esatto.
mi ha fatto sorridere rileggere quei racconti. Per quanto riguarda invece la comunicazione, io capisco dalle sue parole che lei parla spesso di una comunicazione in presenza, cioè di una comunicazione a tu per tu con un'altra persona o con un pubblico di persone. E quindi diventare strumento per permettere la comprensione della scienza diventa secondo me anche più facile rispetto al momento in cui una persona comunica la scienza esclusivamente in video o esclusivamente in podcast, per esempio, dove sono delle piattaforme o sono degli strumenti che non ti permettono quasi mai di vedere il tuo pubblico in toto. O ti permettono soltanto in alcune occasioni di vedere le reazioni del tuo pubblico, se il mio pubblico si sta addormentando, sta sbadigliando, se è confuso, non sta capendo quello che sto dicendo. Quindi diciamo che bisognerebbe anche capire quanto più importante è la divulgazione scientifica fatta di persona, quindi fatta a eventi come quello dove ci siamo conosciuti, rispetto ai momenti in cui realizziamo dei video, ma comunque non abbiamo idea di di quello che viene percepito dall'altra parte, viene ascoltato e capito dall'altra parte.
Sì, certo. Allora, al netto del fatto che secondo me bisogna fare comunicazione a scienza oggi con tutti i linguaggi, tutti quanti. Quindi prima ho detto dei social, ma va benissimo farla soli ovviamente in un certo modo, i podcast io ne faccio ed è molto bello. È chiaro che quando facciamo i podcast, sai che non c'è appunto un contatto fisico, allora cosa fai? Punti sull'arco narrativo, punti su, sai che hai 20 minuti. E devi raccontare una storia e quindi devi tenere attaccato chi ti sta ascoltando, magari in macchina o perché sta andando a correre o è in bicicletta, e sai che in quei 20 minuti lo devi portare dentro una storia e quindi giochi molto sulla costruzione, come faceva Primo Levi, no? Un podcast sono 5 pagine dove con un inizio e una fine devi fare in modo di tenere l'attenzione molto alta, quindi è una bellissima sfida. Dopodiché, sono d'accordo con te. I progetti più belli sono quelli in presenza, non c'è alcun dubbio, perché c'è l'aspetto corporeo, c'è l'aspetto della parola dal vivo e c'è, come dici tu, l'interazione con un pubblico che reagisce. Per esempio, prima parlavo della sorpresa, questa la vedi sempre nei progetti di cui parlavo prima, con la musica e con il teatro. Perché? Perché il fatto bello di quei progetti è che molto spesso tu fai una serata spettacolare di comunicazione della scienza in un contesto che non è istituzionalmente deputato a quello. Per esempio, lo fai in un teatro, in una sala concerti, lo fai in un museo che però non è un museo, per esempio, di scienze naturali, per esempio, o potrebbe essere, non so, Palazzo delle Esposizioni a Roma, che invece solitamente ospita mostre di design o di arte o quant'altro. Anche lì è importante che c'è un messaggio implicito. Vieni qua, tu che sei abbonato a questo teatro. Sai cosa c'è? Stasera succede che ti racconto una storia di scienza. Il messaggio implicito qual è? Anche la scienza è una forma di cultura, come l'opera, come la filosofia, come la letteratura, e merita di essere raccontata in una serata come questa. Poi, quando inizia, si apre il sipario, c'è sempre i primi 10 minuti, 10 minuti e un quarto d'ora, dove tu percepisci chiaramente nel pubblico un po' di sconcerto, di sorpresa, no? Io capisco chiaramente che si stanno chiedendo: ma cosa sta succedendo qua? Cos'è sta roba che c'è uno che parla di scienza, poi ci sono questi che cantano, che suonano, poi ci sono dietro queste immagini molto belle, eccetera. Poi vedi chiaramente dopo un quarto d'ora, 20 minuti, che entrano dentro il ritmo, capiscono quello che sta succedendo, capiscono che c'è una storia che dovrà andare a finire da qualche parte, e lì non te li perdi più. Lì rimangono incollati alla storia per un'ora e mezza, che non è poco, perché un'ora e mezza in silenzio, e però quello è magico, quello è meraviglioso, perché vuol dire che li hai portati dentro un'avventura di conoscenza e poi escono sorpresi e speriamo più ricchi, nel senso, e hai parlato di scienza per un'ora e mezza.
E questi sono eventi che lei ha realizzato in Italia negli ultimi anni o che c'erano già, diciamo, prima del 2020?
No, devo dire che l'Italia da questo punto di vista è un paese molto all'avanguardia, nel senso ci sono tante sperimentazioni di questo tipo, più che in altri paesi, però diciamo che è un movimento internazionale. Se tu pensi, non so, alla pièce Infinities di Luca Ronconi, quindi ormai 20 anni fa, è stato formidabile, no? Al Piccolo Teatro, parlare di meccanica quantistica, di calcolo infinitesimale, di paradossi della matematica, però ecco, lì era il contenuto scientifico che diventava una pièce teatrale, complessa, particolare, molto bella, con dei consulenti scienziati. Quello che sta succedendo adesso è che hai in scena il comunicatore della scienza, che quindi dialoga con altri linguaggi e quindi puoi avere ormai tante soluzioni diverse. Quello che ho fatto fino adesso aveva un senso, però per esempio già non sono più soddisfatto, io adesso vorrei fare delle cose diverse. Per esempio, i progetti che abbiamo fatto fino adesso, c'era, se vuoi, una meccanicità nel rapporto tra i diversi linguaggi, per esempio DNA con i The Producer, che è un progetto bellissimo, i cui temi erano la genetica e il cancro. Lì c'è la mia narrazione che si alterna a un brano con dietro dei visual e c'è questo ritmo, però diciamo che i linguaggi restano separati. Quando parlo io ho dietro delle slide, quando ci sono i brani musicali non ci sono io. Gli stessi concetti passano, per esempio, attraverso un parlato e così via. Molto poetico, molto bello. Adesso mi piacerebbe, come passaggio ulteriore, invece mescolare un po' di più questi linguaggi, quindi fare delle PS. Sto lavorando a questi progetti in cui il contenuto scientifico, la mia presenza, quello che dico io, è ancora più strettamente intrecciato a quella degli attori, dei musicisti, degli artisti. Quindi fare veramente una PS teatrale, con tanti linguaggi diversi. Quindi, secondo me, questa è un po' la frontiera della ricerca. In altri paesi c'è qualcosa, ma non così, diciamo, strutturato, quindi è un bel movimento italiano e secondo me il futuro potrebbe essere quello di fare questi progetti poi in inglese e portarli anche fuori dall'Italia, ovviamente.
Quindi esportare questa cosa fuori dall'Italia. Non sapevo proprio dell'esistenza di questi eventi e non sapevo di come. Immagino che possano avere un ottimo impatto sulla comprensione, ma anche sull'immersione. Per me è molto più difficile distrarmi se vedo un video, se ascolto qualcosa, se ascolto della musica. Piuttosto che avere esclusivamente una persona che sta parlando, e in quel caso potrebbe diventare più facile distrarmi. Quindi non sapevo dell'esistenza di questo tipo di sperimentazione, però mi fa piacere sapere che l'Italia sta andando forte sotto questo punto di vista.
Sì, sai, l'Italia ha questa peculiarità, questo esprit de finesse, noi siamo bravi negli aspetti creativi, il mescolamento dei linguaggi. Per esempio, la divulgazione anglosassone da cui siamo partiti invece è un po' più standardizzata, no? È efficacissima sempre, ma loro lavorano molto sulla narrazione, ok? Invece questo mescolamento dei linguaggi narrativi è molto innovativo, è molto, molto interessante, secondo me. Crea un effetto appunto di allargamento anche del pubblico, perché sai, a livello anglosassone è diverso perché lì adesso le cose non vanno tanto bene nemmeno lì, ma insomma il pubblico che legge libri di saggistica per ragazzi o per adulti è un po' più ampio di quello italiano. Il problema dell'Italia, lo sai, no? Che se tu guardi i progetti di comunicazione della scienza, alla fine si rivolgono sempre a quelle 700-800 mila persone, che sono tantissime, no? Meno del 3% della popolazione, quindi noi parliamo a un'esigua minoranza degli italiani quando facciamo questi progetti. Dobbiamo ricordarcela sta cosa. Quando facciamo le conferenze, i TED, i festival della scienza, le mostre scientifiche, siamo tutti contenti perché vediamo un sacco di gente, ma è un sacco di gente dentro una piccola minoranza del paese. Quello che dobbiamo fare invece è fare dei progetti che in qualche modo arrivino a tutti gli altri 59 milioni gli italiani. E come fai ad arrivare a loro? Bisogna essere molto realisti, ci arrivi con la televisione, col web o appunto con dei progetti in cui uno è abbonato a un teatro perché gli piace il teatro e un bel giorno si trova un progetto di comunicazione della scienza e lì non se lo
Un'invasione.
aspetta. E la differenza fondamentale è che quando invece, lo dico anche per i ragazzi, tenetelo presente, quando fate una conferenza, invitate qualcuno, siete dentro un festival, un'iniziativa, chi viene lì ha solo due motivazioni possibili. O è lì perché già è interessato al vostro argomento, e questo vi rende le cose un po' più facili perché dovete sapere che uno vi ha già scelto, altrimenti non sarebbe venuto lì. Oppure magari vi vuole contestare perché dovete parlare di climate change o di evoluzione. Quindi è una situazione molto particolare. Avete già delle persone motivate e quindi dovete cercare di evitare il rischio di predicare i convertiti, come diciamo noi, cioè di raccontare storie che uno sa già e alle quali è già esposto. E quindi quello che vi consiglio è, avete davanti delle persone che già vi hanno scelto, provate a sorprenderle, provate non sempre a dire quello che il pubblico si aspetta, perché questo rende molto più memorabile, più efficace poi anche la vostra comunicazione.
Il discorso del fatto che il pubblico ha già scelto è qualcosa di comune diciamo, in tutti gli ambienti teatrali. Cioè, nel teatro, tendenzialmente, qualcuno va perché conosce, quel personaggio, conosce quell'attore e va a sentire quello che ha da dire dal vivo. Quindi, difficilmente ci sarà qualcuno che non lo conosce. Forse potrebbe esserci, sì, l'amico di qualcuno che dice: dai, vieni con me, ti porto, ti trascino a questa mostra o ti trascino a questo evento, Però difficilmente si trova qualcuno che non è mai stato esposto a quell'argomento. Quindi, secondo me, anche questa cosa di riuscire a coinvolgere persone che non si trovano mai in quella bolla, non si trovano mai in quel contesto, è qualcosa di estremamente importante. E penso anche al contesto dei ragazzi che possono essere un tramite per coinvolgere magari i genitori nel viaggio della conoscenza.
Esatto. Beh, la parola chiave che hai detto è bolla, no? Il problema sono le bolle, nel senso la bolla è pericolosa per chi vuole comunicare la scienza come vogliamo noi, cioè con il contenuto ma anche col metodo scientifico, perché metodo scientifico significa che non ti devi mai chiudere in una bolla di autoconvincimento, non devi mai chiuderti in una comunità dove tutti la pensano come te. E questo purtroppo succede anche ai comunicatori della scienza, che si circondano di fan che mettono i like. Questa è una contraddizione in termini proprio metodologici, perché la scienza invece è dubbio, contestazione, dissenso. Nella scienza il dissenso in linea di principio va sempre bene, no? Gli devi sempre concedere il beneficio del dubbio. Ovviamente deve essere un dissenso argomentato che porta all'onere della prova, ma va benissimo il dissenso. È il sale della scienza, no? Il conflitto, l'antagonismo tra le ipotesi, le idee. Quindi le bolle sono il nemico anche della comunicazione della scienza, per me. Devi uscire dalla tua bolla. Certo, non è facile perché poi questi diventano dei personaggi, la bolla ti crea molto autocompiacimento e questo non va bene. Non va bene, poi diventi ripetitivo e poi, fateci caso, molto enfatico. Diventa poi una comunicazione dove il contenuto lo devi enfatizzare tanto, no? Oppure eccedere nel biografismo, come lo chiamo io. Cioè, uno vuole raccontare la fisica e la fisica è un contesto talmente affascinante che non ci sarebbe bisogno di aggiungere niente. E invece mi devi raccontare che Einstein era antipatico, oppure che quello andava nei quartieri a luci rosse, che Galileo era un po' tirchio. Ecco, per me questo non è che aggiunge molto al capire cosa ha detto Galileo, no? Sono elementi di contorno che magari aggiungo anch'io qualche volta nelle mie narrazioni quando spiego Darwin, la sua biografia, ma non è quello a cui io punto. Io voglio spiegarti cosa Darwin ha scoperto e come ha fatto ad arrivare ai suoi risultati, no?
Diciamo che nel caso del dissenso, o comunque nel caso del contrasto, a livello comunicativo, ma anche a livello scientifico, l'immaginario collettivo è che ci sia una persona che ha ragione e una persona che ha torto, mentre nel mondo scientifico non è assolutamente così. Cioè, ci sono tantissime situazioni in cui un dissenso o un contrasto portano a diverse scoperte, a diversi gradi di realtà e correttezza, e quei due filoni possono rincontrarsi dopo, possono riallontanarsi, due ipotesi che sembravano portare allo stesso risultato possono in realtà essere state interpretate in modo sbagliato. Quindi questa cosa secondo me è anche molto importante, cioè far capire che il dibattito scientifico non è il dibattito a cui siamo abituati, dove c'è un vincitore e un vinto, e dove c'è una persona che ha assolutamente torto e una persona che ha assolutamente ragione, ma che i confini sono molto più sfocati e che non esiste nella scienza io ho completamente ragione e tu hai completamente torto.
Sì, beh, questo è decisivo. Questo è anche il motivo per cui è così difficile, forse impossibile, fare comunicazione scienza nei talk show televisivi, per esempio, oppure in contesti dove la regola del gioco è la polarizzazione, no? E tu però lo sai già prima che la regola del gioco è la polarizzazione, quindi devi stare molto attento ad andare in contesti di quel tipo dove sai che ti mettono il tuo nemico, oppure ti mettono qualcuno che non è competente, ma ha delle opinioni male informate sull'argomento di cui devi parlare tu, no? Per esempio, io suggerisco lì non si va, non devi andare, perché comunque tu vada sarai sconfitto in quel contesto, no? Perché appunto l'idea lì è la polarizzazione. E invece devi spiegare appunto, come dicevi tu, che spesso nella scienza, aggiungo una cosa ancora più radicale, spesso nella scienza delle ipotesi che si pensavano incompatibili non erano affatto incompatibili, perché la natura là fuori è molto più grande, molto più complessa e sorprendente di quanto pensiamo. Quindi Mendel ha aveva visto le mutazioni discrete dovute a una trasmissione particellare e aveva ragione e ha scoperto qualcosa di fondamentale. Darwin stava osservando invece le variazioni quantitative, le variazioni per gradi, piccoli gradi impercettibili, aveva ragione anche lui. Per 60 anni abbiamo pensato che dovevamo scegliere tra l'uno e l'altro, adesso sappiamo che in realtà ci sono tutte e due e che hanno delle spiegazioni diverse. Perché? Perché abbiamo scoperto cose nuove, pleiotropie, network genici, epigenetica, che spiegano le seconde, il che non contraddice le prime. Cioè, è complicato, no? Cioè, il mondo ha tante sfaccettature e quindi ipotesi che prima si pensavano incompatibili, oggi sappiamo che sono due facce di un fenomeno molto più complesso, che è la modalità con cui la variazione genetica si esprime, no? La mappatura tra genotipo e fenotipo. Quindi questo è un esempio. L'altro esempio che aggiungerei che è importante per chi comunica la scienza, che è il più difficile di tutti, è quando però su un certo risultato siamo ragionevolmente sicuri. Non so, sul fatto che non ci sia rapporto tra il vaccino trivalente e l'autismo. Siamo ragionevolmente sicuri perché sappiamo che era una frode, una truffa, è stato controllato in tutti i modi possibili. Siamo ragionevolmente sicuri. Sul fatto che il climate change oggi abbia origini antropiche, siamo molto ragionevolmente sicuri. Come si dice, è un dato acquisito oltre ogni ragionevole dubbio, come dicono gli americani. Lo si dice in tribunale, no? Cosa vuol dire oltre ogni ragionevole dubbio? È quello che nella scienza si chiama consenso scientifico, cioè allo stato delle conoscenze di tutte le verifiche fatte in passato, questa è una roccia solida sulla quale possiamo basare nuove ricerche, no? Quando noi scriviamo un paper, la prima parte è alla luce di questo, avendo capito questo, scoperto questo, io adesso ti propongo questo avanzamento, questo nuovo esperimento. Allora, qui bisogna spiegarlo bene perché in linea teorica è sempre possibile che una nuova scoperta possa anche mettere in discussione un consenso scientifico diffuso. È successo in passato, è molto improbabile e soprattutto chi propone di rivedere un fondamento così radicato, no, della conoscenza scientifica ha un onere della prova pazzesco, cioè deve portarmi veramente delle prove molto significative. Quindi, questo è un argomento spesso dei negazionisti o di quelli, no, che diffondono fake news. Ma anche Galileo all'inizio nessuno gli credeva, era minoritario, poi si è scoperto che aveva ragione. Sì, io rispondo sempre, però era Galileo Galilei, aveva il cannocchiale, aveva davanti a sé delle evidenze potentissime che prima non c'erano. Quindi, ok, il dissenso è sempre buono, va benissimo, lo ascoltiamo, deve avere l'onere della prova, però bisogna anche sapere che su alcune questioni c'è un consenso scientifico allo stato attuale robustissimo, per cui oltre ogni ragionevole dubbio è anche ora di smetterla di continuare a contestare, no, che il climate change sia dovuto alle attività umane. Ci sono un sacco di altre cose che dobbiamo scoprire dentro questo complesso fenomeno, per esempio del climate change, però quello lo diamo per buono, no? Questa è una cosa importante perché ti fa capire che l'impresa scientifica è sempre un'impresa collettiva. Quindi non è importante il fatto che il singolo scienziato eterodosso la pensi diversamente. C'è un consenso scientifico dovuto ai convegni, alle pubblicazioni, alle evidenze ed è quello che si chiama stato dell'arte che non puoi ignorare. E invece oggi in Italia, ma vedo anche in altri paesi purtroppo, c'è questa follia per cui tu hai il climatologo che ti porta il consenso scientifico contrapposto a un singolo scienziato eterodosso, lo trovi sempre, perché nella scienza basta cercare bene, trovi uno che sostiene qualsiasi cosa, ok? Quindi basta cercarlo bene, perché anche nella scienza, la scienza è un'impresa umana, quindi anche gli scienziati amano essere anticonformisti, amano essere quelli che la pensano diversamente da tutti. Il problema è che deve avere l'onere della prova ed è sbagliatissimo mettere costoro alla pari merito in un dibattito scientifico con chi invece rappresenta il consenso scientifico consolidato su un dato argomento.
Sì, diciamo che questa rappresentazione uno a uno è anche fuorviante perché le persone pensano che la proporzione sia quella, ma in realtà, il più delle volte, quando si parla di consenso, parliamo di centinaia di gruppi di ricerca che pubblicano nella stessa direzione contro qualche gruppo, se non qualche singolo ricercatore che invece sostiene il contrario. Lei prima ha menzionato il vaccino e quel famoso, questa è davvero prima lezione di divulgazione scientifica e metodo scientifico, il lavoro che parlava e correlava vaccino e autismo. E non ricordo su quale libro, un po' di tempo fa, ho letto proprio che pulire o comunque far sì che le persone possano riconsiderare quelle che sono le idee sbagliate scientifiche è un lavoro che richiede tantissimo tempo. Soprattutto perché un giornale o comunque un media tradizionale riprende quella notizia anche un telegiornale, ma poi è difficile che il telegiornale stesso faccia un titolo dicendo che in realtà quella scoperta era sbagliata. E quindi andare a ripulire la notizia di partenza, la notizia sbagliata di partenza, è un lavoro infinito che purtroppo abbiamo l'onere, in quanto scienziati, di portare avanti. E quindi diciamo che il consenso scientifico deve anche pensare a questa missione, a questo tipo di comunicazione.
Sì, considerando, suggerirei, facendo sempre l'avvocato del diavolo, che chi diffonde fake news come queste ha tante frecce nel suo arco, eh? È una comunicazione molto insidiosa, perché è una comunicazione, facci caso, molto consolante. C'è un cattivo che ha fatto una cosa bruttissima, è tutto chiaro, ci sono i buoni, ci sono i cattivi. Lo ha fatto per degli interessi economici giganteschi, eccetera. C'è una cospirazione che ci piace tantissimo a noi, i complotti ci piacciono da matti, il nostro cervello impazzisce per i complotti. E quindi è una modalità di comunicazione che ci affascina tantissimo. Tornare indietro poi, appunto, come dici tu, una volta che è diffusa è complicatissimo. Questo è anche un altro suggerimento importante, no? Quando c'è una fake news su un dato argomento scientifico, state attenti perché fare semplicemente debunking e fermarsi lì, cioè semplicemente smentirla, dire no, è sbagliato, adesso ti spiego perché. C'è questo paper, c'è questo lavoro che ti fanno vedere che non è così, punto. Questa è una cosa ovviamente che va fatta, è giustissima, però non basta. Non illudiamoci che sia sufficiente questo. Devi anche, come dico io, non soltanto smentirla, devi smontarla. Cioè, devi dire che è falsa e spiegare perché è falsa e poi spiegare come è stata costruita e perché è stata costruita in quel modo. E quindi gli interessi economici che c'erano dietro, tra l'altro, perché dietro le fake news ci sono degli interessi economici pazzeschi, no? Perché diventano dei meme virali e dietro ci sono degli interessi pazzeschi. Quindi essere consapevoli che hai davanti un nemico insidioso. Ecco, questa è una cosa importante e lavorare in modo indiretto, quindi spiegare sia che è falsa una certa notizia, ma anche come è stata costruita e perché te l'hanno spacciata come se fosse vera. Poi, altra cosa, mi raccomando, non pensiate in questo caso di riuscire a convincere un negazionista convinto, perché è molto difficile, perché lo sapete, no? Chi diffonde contenuti antiscientifici non è uno sprovveduto, per niente. Di solito sono persone preparate che conoscono la comunicazione della scienza, sanno sfruttarla e girarla a loro vantaggio. Però la cosa importante è non demordere perché, questa è un'altra regola di base della comunicazione che si dimentica sempre. Quando sul web, in televisione o dove volete, voi state ingaggiando un dibattito con chi sostiene tesi antiscientifiche o pseudoscientifiche, non dovete incaponirvi con l'idea di convincere lui o lei. Dovete avere un atteggiamento, smontandolo e criticandolo, che sia così convincente da portarvi dietro tutti quelli che vi stanno ad ascoltare. Quello è importante. È il pubblico, è quell'area grigia che è lì che vi ascolta. Molti di quelli magari sono un po' tentati di dar ragione al vostro oppositore e voi dovete stare tranquilli, non dovete essere aggressivi, non dovete mostrarvi sulla difensiva, perché darete l'idea che siete in difficoltà, no? Che dovete nascondere qualcosa. E invece, in modo molto tranquillo, smontare le tesi dell'interlocutore. Lui non lo convinci, perché lui ha delle ragioni sue che continuerà ad avere, però quelli che ti stanno ad ascoltare, magari sì, te li porti dietro.
Sono molto d'accordo con questo discorso. Penso che non serva smontare l'oppositore nello specifico, ma penso che la responsabilità dello scienziato sia proprio dare gli strumenti al popolo, quando parliamo di divulgazione, dare gli strumenti al popolo per prendere una decisione che non deve essere definitiva, ma almeno avere un'idea più chiara alla fine di quel dibattito, alla fine di quella conversazione su un dato argomento. C'è da dire anche che al banco della prova, come dicevamo prima, consenso versus scienziato eterodosso, al banco della prova è strano il modo in cui si arriva in proporzione 1 a 1, quando invece il precedente storico è molto diverso, cioè se ci sono 100 scienziati che la pensano in un modo e uno scienziato che la pensa in un altro modo, vedere questa rappresentazione poi 1 a 1 è anche fuorviante. Quindi poi il confronto che ne viene fuori è qualcosa che è esso stesso fuorviante, diciamo
Esatto.
così.
Esatto.
Professore, io starei altre ore ad ascoltarla e a farla parlare, però in realtà avevamo fatto una scaletta che è saltata, ma sono contento così perché
Come è
significa
bene che
che
sia, infatti.
sì, siamo riusciti a parlare di altro e di argomenti nuovi. Io volevo chiederle, come ultima domanda, se ci sono dei libri, anche suoi, che lei sente di consigliare. Prima ha parlato di serendipità e probabilmente i nostri ascoltatori non sanno che questo è il titolo di un suo libro. Volevo chiederle se ci sono dei titoli che sente di suggerire per gli studenti come punto di ingresso per parlare di scienza o di comunicazione scientifica.
Certo, allora, prima di tutto, io non conosco libri, non sarei capace di consigliare libri sulla comunicazione della scienza. Mi spiace perché uno vorrebbe avere un manuale, no? Un libro, lo legge e capisci tutto. In realtà non c'è, perché la comunicazione della scienza è diversa da disciplina a disciplina e non c'è una teoria sulla comunicazione della scienza. Forse per me è meglio così, però ecco, non è facile. Quindi il mio suggerimento è, in base alla vostra disciplina specifica, leggere quelli che sono davvero bravi a raccontarlo, no? Nell'evoluzione, Stephen Jay Gould, Jared Diamond, no? Questi sono grandissimi narratori, Ian Tattersall per l'evoluzione umana, e molti altri, Adam Rutherford, per esempio, un inglese bravissimo sulla genetica. Questi sono dei maestri e quindi la cosa migliore per me è leggere direttamente loro, quindi capire come fanno, quali sono le loro tecniche. Poi molto spesso questi scrivono libri, ma poi fanno anche podcast, hanno i blog, quindi insomma, fanno tante cose diverse. Quindi seguire Carl Zimmer, per esempio, New York Times è bravissimo, Ed Yong, per la parte di microbiologia è molto bravo, insomma, seguite questi che sono bravissimi nel comunicare. Sui miei Serendipity adesso uscirà negli Stati Uniti anche da MIT, ed è appunto, io ne ho parlato implicitamente, è il mio modo di spiegare come la scienza ha a che fare con l'incertezza. Poi, recentemente, adesso mi piace lavorare molto su libri con una singola parola, mi piace molto usare un concetto e intorno a quello raccontare una storia, quindi l'altro forse che suggerirei è imperfezione, perché lì mi piaceva l'idea di usare l'idea di imperfezione per far capire come funziona l'evoluzione, che non è mai un raggiungimento di un ottimo, ma è sempre un far di necessità virtù. E se capisci questo, capisci tanto di come funziona la selezione naturale, di come funzionano i processi evolutivi.
Grazie mille, prof. Mi ha
Grazie
fatto
a
molto
voi.
piacere e spero di poterla risentire presto anche dal vivo.
Volentieri. Ciao a
A
tutti, buon
presto.
lavoro.
Io non sono più abituato a registrare perché questo è il primo video dell'anno, però cerco di ritrovare le formule giuste.